Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a Domenico Guarino, bentrovati, la Newsline serale con le notizie, i fatti principali del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti, la cronaca in apertura, lavandini spaccati così come le macchinette delle merendine, monitor distrutti, armadi gettati a terra, estintori svuotati, all'ITIS Meucci di Firenze nel corso di un blitz vandalico avvenuto nella notte all'interno dell'istituto occupato. I danni sono da quantificare ancora, ma ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro. Ancora non abbiamo fatto tutto il controllo, sembra sia scoppiata una bomba, una cosa così non l'avevo mai vista, ma non me la sarei nemmeno immaginata, questo quanto afferma la dirigente scolastica Maria Patrizia Bettini. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone esterne all'istituto sarebbero introdotte nei locali scolastici e, approfittando della presenza ridotta di studenti, avrebbero messo completamente a soqquadro l'edificio. Il quadro che si è presentato agli studenti, ai professori, alla dirigente scolastica, è quello che abbiamo descritto, con monitor rotti, banchi distrutti, distributori automatici scassinati, tubature danneggiate, interruttori della rete smontati. Al sopralluogo del mattino docenti e personale ATA hanno parlato appunto di una devastazione. Raffaele Palumbo è andato lì a metà mattinata a verificare quanto accaduto, ha intervistato la dirigente scolastica Maria Patrizia Bettina, sentiamo.
Verso le 9 hanno iniziato a chiamarmi perché avevano paura, perché c'erano dei sentori di persone esterne. Okay, siamo venuti qui, sono venuta qui e ho chiamato la polizia col 112. Sono venute tre pattuglie con cui abbiamo parlato, anche con dei ragazzi che avevano deciso di uscire, che ci hanno detto che comunque dentro c'era un clima sereno e che quindi in questo momento non era le decisioni sono state quelle di non intervenire, perché erano proprio barricati, come se si preparassero a non so che cosa. Stamattina, questo a mezzanotte praticamente, stamattina era questo. Ah, non lo so io chi l'ha organizzata questa, com'è successo. Poi non sappiamo nemmeno chi, io non riesco nemmeno. Gli studenti erano degli studenti del Meucci, qua i ragazzi avevano anche l'elenco, ma quando hanno occupato in realtà erano tutti incappucciati. Io gli ho detto e non parlavo con nessuno incappucciato, però poi alla fine ci devi entrare in relazione, perché comunque erano dentro la scuola. Si è fatto tutte le denunce, ma la situazione sembrava una delle occupazioni che ci sono normalmente, che si stanno svolgendo purtroppo con danni, ma non questa devastazione. Questa è una devastazione.
Qui ci sono danni gravissimi.
No, i laboratori sono un laboratorio completamente allagato, ma danni soltanto i ragazzi non possono fare scuola. Il danno più grande è che io ora ho i ragazzi, i professori, tutti a fare un'altra cosa, cioè i professori a dare una mano a pulire, i ragazzi che non fanno scuola, ragazzi che hanno bisogno di fare scuola, proprio per evitare che si formi un pensiero civile. Cioè, che
io quando sono arrivato non l'ho riconosciuta per come è, con i guanti, senza offesa naturalmente.
Mi vergogno, purtroppo.
Voi state pulendo, state lavando, tutti, state sistemando tutto.
Tutti, diciamo. Tutti i professori, un gruppo l'ho messo a lavorare al progetto alla didattica per organizzare domani i turni degli studenti per cercare di fargli fare scuola nella palazzina. Ora in questo momento la mia preoccupazione è aprire la didattica, perché non ci siano più danni ai ragazzi che non hanno nessun motivo di avere dei danni.
Ecco, insomma, testimonianza veramente toccante. Fateci sapere che ne pensate, 342-8104-111. Intanto due ventunenni sono stati denunciati dalla polizia all'esito dei controlli scattati dopo la segnalazione di estranei all'istituto scolastico Galileo Galilei in via di Scandicci a Firenze. I due sono stati trovati in un cantiere vicino, adiacente alla struttura scolastica, e a quanto spiega la questura, alla vista degli agenti sono andati alla fuga. Raggiunti e poi bloccati, uno dei due è stato trovato in possesso di un tirapugni, motivo per cui è scattata la denuncia per porto d'armi e oggetti atti a offendere, l'altro invece è stato deferito per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. I due ventunenni sono entrambi già noti alle forze dell'ordine, fanno sapere dalla questura. La volante è intervenuta dopo la segnalazione di un gruppo di ragazzi non iscritti alla scuola che sarebbero introdotti all'interno della struttura a dare l'allarme gli studenti che occupavano l'istituto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatto con i richiedenti. All'esito del sopralluogo effettuato al personale operante, i poliziotti hanno appunto riscontrato la presenza di due soggetti all'interno del cantiere adiacente alla struttura scolastica. Non siamo entrati nel merito dei fatti avvenuti domenica sera. Ho incontrato in carcere per pochissimo tempo il mio assistito, molto provato e dispiaciuto, piange, vorrebbe chiedere scuse e parlare con i familiari della vittima. Questo quanto ha dichiarato all'ANSA l'avvocato Andrea Vella, legale di Kevin Pellecchia, il ventenne finito in manetta ieri sera a Rieti per l'agguato al pullman che domenica scorsa riportava i tifosi del Pistoia Basket, finito in tragedia con la morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman raggiunto da una sassaiola dopo il match domenica scorsa in un raid che è stato realizzato sulla strada statale 79 verso Terni. Intanto sono tre gli ultra della Sebastian Basket Rieti fermati dalla polizia e apparterebbero alla galassia di estrema destra. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
In carcere sono finiti Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, di 20, Alessandro Barberini, di 53. Nei loro confronti sono emessi gravi indizi di colpevolezza. Un quarto ultra della Sebastiani è indagato per favoreggiamento. Sui profili social dei tre fermati ci sono immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo. In passato erano già stati segnalati durante altri incontri di pallacanestro al palazzetto dello sport della città laziale, in cui si erano verificate tensioni con altre tifoserie. Il loro gruppo ultra è la Curva Terminillo. A portare gli investigatori sulla pista dei tre fermati sono stati gli agenti che in quel momento scortavano il pullman, i quali avevano notato alcune persone con il volto travisato allontanarsi rapidamente dopo essere salite su delle auto parcheggiate sotto il cavalcavia. Una delle macchine è stata bloccata dalla polizia. Con il passare delle ore sono spuntati i nomi. Tre sospettati sono finiti in carcere per omicidio volontario, ma nella chat tra tifosi potrebbero esserci ancora altri nomi di chi ha partecipato alla adunata per l'assalto al pullman. Sotto la lente sono finite anche le celle telefoniche per individuare chi al momento dell'agguato si trovava in quella zona, dove però non sono presenti telecamere. Nelle prossime ore si svolgerà anche l'autopsia sul corpo di Raffaele Marianella, colpito al torace da uno dei mattoni lanciati contro il parabrezza. La Sebastiani Basket di Rieti ha annunciato che si costituirà parte civile nei confronti dei tre ultra affermati, mentre nelle prossime ore si riunirà l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno, in cui non si esclude possano arrivare ulteriori valutazioni.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
È arrivato un bel messaggio di Mike sulla questione delle occupazioni, che come dire, perché uno dei temi è: ma cosa sta succedendo a questi ragazzi? In realtà Mike ci ricorda appunto: non mi sono noi queste storie, ora a questi livelli diciamo nemmeno ai miei tempi. Io ho fatto liti Leonardo da Vinci agli anni 2000, ora ho 40 anni, ma anche all'epoca mi ricordo che i ragazzi spaccarono ogni cosa, una rabbia stupida e incontrollata. 342 8104 111 per i vostri messaggi. Maltempo ha imperversato, era previsto, ma ha imperversato questa mattina soprattutto nella zona nord della regione. Scuole chiuse questa mattina a Carrara Massa per l'ondata di maltempo che ha colpito la provincia. La pioggia intensa ha interessato in particolare Carrara. Una famiglia è rimasta bloccata lungo la via Aurelio, località Fossone, in casa per lo straripamento di un canale. È stata salvata dai vigili del fuoco. È scattato anche l'alert per il rischio di erosione del Carrione, torrente che attraversa Carrara. L'allarme però poi è rientrato perché ha smesso di piovere. Il Carrione, tra seguito del violento nubifragio che ha colpito il territorio di Carrara tra la notte scorsa e le prime ore del mattino verso le 5, aveva raggiunto i livelli di guardia. Tanti allagamenti sono verificati appunto nella zona del Fossone, in particolare tra via Pelucare e via Cavaiola. Da segnalare inoltre un grosso pino è caduto nella frazione di Avenza. Questo per dire che a Carrara sono piovute qualcosa come 131 mm di pioggia in 6 ore. Maltempo è imperversato anche in Versilia, dove i millimetri di pioggia caduti ma in 24 ore sono stati 167. In Versilia, nel comune di Serravezza, il pluviomero della frazione di Azzano ha registrato 24 ore appunto 167 mm di pioggia. Dalle prime ore di questa mattina ha scattato il monitoraggio del territorio. Molti danni, tanta preoccupazione, però fortunatamente nessuna vittima. Sempre in Versilia a Pietrasanta, da ieri sera si è registrato un accumulo di pioggia pari a 90 mm nell'area collinare, 60 mm sulla costa e i corsi d'acqua che interessano il territorio. Comunque sono rimasti tutti sotto controllo. Dicevamo dell'allerta arancione, perché è stata emessa emessa dalla sola operativa della Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, sulla Toscana centro-occidentale e sull'arcipelago. Questo quanto rende noto il governatore Eugenio Giani, spiegando che c'è anche un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione sempre per la giornata di domani. In particolare sono possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord-ovest, mentre pomeriggio precipitazioni potranno interessare anche il resto della regione. I temporali risulteranno più probabili e frequenti secondo le previsioni in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente forti con massimi fino a 100-150 mm. In una nota diffusa poi dalla regione spiega che dopo il transito e la perturbazione a transito su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi 21 ottobre in attenuazione nella serata, mentre per il 22 ottobre sono attesi temporali localmente forti anche sul centro-nord della regione, in particolare sulle aree costiere.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21 Lottavano così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di De André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, tra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo. Spazzerà via.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì alle 9.35 e in replica il sabato alle 14.
Herbit, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Inaugurazione esplosiva, giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco in concerto. L'Afrobeat si fonde con il New Jazz e il Funk per un concerto indimenticabile. Sabato 25 al Sicur Cave di Grassina, Bombino, per una notte di Desert Blues rovente come le sabbie del deserto. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli disponibili, due tipi di abbonamenti a scelta con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto. Info eventimusicpool.it.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e tra Barberino e Firenze Scandicci in direzione Roma. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Est e Bivio per la 1. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. In direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, proseguono i lavori in via di Villa Magna, senso unico tra via delle Sentinelle e via del Crocifisso del Lume, con restringimenti a tratti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
To the
altro messaggio sulla questione degli atti vandalici durante le occupazioni, non si fida, cioè un nome su WhatsApp un po' fittizio mi sembra, però scrive il nostro ascoltatore, credo ascoltatore, scrive: buonasera, le occupazioni purtroppo le cause di vandalismo sono anche esogene. Ecco, io volevo capire cosa intende ascoltatore col termine esogeno. 342 8104 111. La cronaca da Scandicci, dove un uomo ha sequestrato e tentato di uccidere una donna di 41 anni che rifiutava le sue attenzioni. L'uomo, un coltivatore diretto fiorentino di 51 anni, è stato arrestato ieri sera a Scandicci, per l'appunto, dai carabinieri, con l'accusa di sequestro di persone e tentato omicidio. A dare l'allarme, sempre ieri sera, un passante che, dopo aver notato via delle fonti un furgone di grosse dimensioni con una persona a bordo, dagli atteggiamenti sospetti, ha chiamato il 112. Intervenuto sul posto, i militari hanno individuato il mezzo, trovando l'abitacolo l'uomo in stato di agitazione con accanto un cumulo di coperte. I carabinieri insospettiti hanno approfondito il controllo, rinvenendo sotto le coperte la donna tramortita e con evidente ferite alla testa. È stato allertato i personale del 118, un'ambulanza ha portato la donna all'ospedale di Careggi, non sarebbe in pericolo di vita. Il 51enne è stato arrestato e portato in carcere a Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida prevista per i prossimi giorni. Secondo la prima ricostruzione, i due si conoscevano da un po' di tempo. Il 51enne avrebbe tentato inutilmente di corteggiare la donna, di fronte al suo rifiuto l'avrebbe sequestrata domenica sera e per 24 ore la donna sarebbe stata in preda all'uomo nel furgone. Assistenza alla vendita di pacchetti turistici in accordo con i tour operator, punto ritiro di pacchi ordinati online e brandizzazione dell'attività in occasione di speciali eventi. Sono questi i nuovi servizi che le edicole Sfera Pubblica a Firenze possono adesso svolgere come ulteriore attività di vendita in forma residuale complementare alla stampa quotidiana e periodica. Le novità contenute in una delibera approvata oggi dalla giunta comunale di Palazzo Vecchio. Buonasera e grazie di essere con noi, all'assessore alle attività produttive del comune di Firenze, Jacopo Vicini.
Buonasera, un saluto agli ascoltatori e grazie a voi di l'invito.
Dell'edicola abbiamo parlato anche recentemente, parliamo spesso, naturalmente sappiamo i motivi della difficoltà. Questa delibera cosa intende fare, assessore?
Ma noi cerchiamo di dare ulteriori strumenti alle edicole per affrontare questo momento che sappiamo essere un momento di difficoltà. Ne abbiamo parlato con le categorie, con i sindacati. Noi abbiamo individuato questi strumenti come quelli possibili con le nostre normative, quindi pacchetti turistici che possono essere venduti alle edicole e anche la possibilità importante di brandizzazione. Abbiamo visto che questo è un progetto che ha funzionato a Milano, a Torino in occasione di eventi, di iniziative particolari. Abbiamo deciso che sarà possibile farlo soltanto per 21 giorni, ma non il massimo 21 giorni. Massimo per un periodo di una settimana, dove l'edicola dovrà comunque sempre continuare ad essere un'edicola, ma potrà essere brandizzata e quindi a dare un supporto anche agli edicolanti che potranno instaurare collaborazioni con alcuni brand e marchi che abbiamo visto appunto in città come Milano e Torino fanno queste iniziative di promozione e di comunicazione.
Quindi sostanzialmente diventa una sorta di totem di comunicazione pubblicitari.
Noi le dirò, secondo me, per esempio, in occasione di Pitti potrebbe essere sicuramente un'occasione anche per alcuni brand. A Milano viene fatto spesso e noi crediamo insomma che questo possa essere un modo per aiutarle. Devo dire la verità, la crisi delle edicole è profonda, i fattori sono molti, noi stiamo cercando comunque di trovare tutti gli strumenti per dare una mano, perché siamo convinti che siano presidi di socialità, di informazione, spesso le edicole sono punti di riferimento nei quartieri. Noi abbiamo abbattuto diciamo per loro la tassa del suolo pubblico del 70% e cerchiamo insieme a loro di trovare degli strumenti che li continuino a fare funzionare come edicole, ma che gli diano anche possibilità insomma, di avere diversi contratti da quelli che attualmente oggi hanno chiedi l'ottimo, ha grandi difficoltà.
Certo, assolutamente. Poi è proprio vero quello che dice, no? Cioè, laddove c'è un'edicola, un quartiere brilla di una luce diversa. Il problema, però, assessore, lei converrà con me che tutti noi siamo appassionati di edicole, ma poi ci andiamo poco, no? Perché preferiamo no, la carta stampata ormai. Allora, magari facciamo un appello insieme anche ai nostri ascoltatori, che so, una, due, tre volte al mese uno va, invece di leggersi online il giornale, lo compra cartaceo, un bel gesto, può aiutare tutti, anche la stessa editoria, no, a sopravvivere in un momento difficile.
Assolutamente, assolutamente, è un appello che mi sento di lanciare. So che i tempi sono cambiati, ma guardi, io sono proprio innamorato dell'idea, delle dico e di quello che rappresentano, e spero che riusciremo a farle sopravvivere. Sicuramente dovremo adeguarci al cambiamento, questa è una prima iniziativa che noi portiamo avanti, ma ne dovremo portare anche altri, ascoltando anche le richieste degli operatori. Quello che vogliamo fare però è anche che le edicole siano davvero delle edicole. Purtroppo nel nostro centro storico, lei lo avrà visto passeggiando per le strade del centro, alcune edicole si stanno trasformando in chioschi di souvenir, questo non va bene, le edicole devono continuare ad esercitare in maniera prioritaria la loro funzione delle edicole, e quindi da un lato forniremo tutti gli strumenti possibili per aiutarle, dall'altra inizieremo anche dei controlli per far sì che le edicole, appunto, ripeto, facciano le edicole e non siano dei chioschi di souvenir che in realtà, ecco, fingono di essere edicole.
Grazie, Jacopo Vicini, assessore attività produttive Comune di Firenze, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
No, queste edicole è veramente una cosa, insomma, poi voglio dire, è un po' come la questione del mercato discografico. A un certo punto il vinile è ritornato come forma, diciamo, elitaria di consumo. Si potrebbe mantenere anche il quotidiano come forma elitaria. Il problema è che nemmeno l'elite vanno più in edicola, e questo lascia un po' riflettere, perché poi un quotidiano costa quanto? Insomma, meno di 2 euro sostanzialmente, quindi non sarebbe nemmeno una spesa eccessiva. Allora, stanno arrivando altri messaggi sullo occupazione. Dunque, occupazione del liceo scientifico Andrioletti di Sesto, portata avanti da venerdì a domenica scorsa dai studenti, tra cui anche i miei due figli di quinta e seconda. Da mamma li ho appoggiati, anche se ero molto preoccupata, li ho allarmati per l'organizzare attentamente la sicurezza, per non fare entrare strani, blindando bene giorno e sera, perché quasi sempre i danni li fanno faziosi esterni alla scuola. Questo è ovvio, no? Certamente, cara Francesca ascoltatrice, tutti i ragazzi sono stati attenti e bravissimi, per fortuna non hanno avuto danni esterni. Insomma, bella occasione di assemblea, crescita collettiva. Grazie al messaggio. 342-8104-111 per continuare con le vostre riflessioni in merito alle occupazioni. Siamo partiti da quello che è accaduto al Meucci, no? Dalle decine di migliaia di danni che sono stati per l'appunto che sono stati scoperti nel corso della notte a causa di un atto vandalico che ha visto come protagonista delle persone che si sono introdotte per l'appunto nella scuola e che peraltro erano state segnalate, questo pericolo è stato segnalato anche da parte degli stessi occupanti, e lì naturalmente si tratterà di capire come sia potuto succedere. Sciopero oggi del gruppo Kering riunisce brand come Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent. C'è stato un presidio a Scandicci, sentiamo le motivazioni da Alessandro Picchioni della Filcem CGL.
Che questo gruppo Kering e i vari brand da diversi mesi a questa parte hanno iniziato una politica di dialogo direttamente con i lavoratori, bypassando gli accordi e i tavoli sindacali, dando disdetta di fatto di alcuni accordi con comunicati a livello mondiale, senza tenere di conto di nessuna regola di ingaggio e di rapporti finora intessuti con le organizzazioni sindacali. Ovviamente ci sono delle questioni di sostanza, c'è un bonus per i lavoratori di Gucci delle tele che è stato perso, un bonus welfare, c'è il dimezzamento delle giornate di smart working su tantissime aziende, ci sono minacce e discussioni di toccare ulteriori accordi, ma soprattutto quello su cui noi abbiamo focalizzato lo sciopero e abbiamo condiviso con i lavoratori questa giornata di lotta è stato il fatto appunto della mancanza di dialogo e di chiarezza da parte dell'azienda su quelli sono i piani futuri, in un momento in cui appunto ci interessano molto questi piani futuri, perché sappiamo che il comparto è in crisi da tanto tempo e i brand del gruppo Kering sono stati impattati anche diciamo fino ad oggi da questa crisi del comparto del lusso. Quindi noi vogliamo chiarezza, rispetto dei tavoli, rispetto degli accordi e di ripristinare quelle che erano le relazioni sindacali che per 20 anni diciamo hanno contraddistinto diciamo l'andamento delle discussioni sul tavolo sindacale.
Io non penso che la proposta del governo sulla cedolare secca sia sbagliata. La direzione deve avere un'attenzione che sia equiparata tra chi esercita all'interno del mondo del turismo, come alberghi, gli affittacamere e B&B, che pagano una tipologia di tassazione. La stessa cosa in questa proposta va per gli affitti brevi. Ricordo che noi a Firenze stiamo lavorando grazie alla legge regionale per fare in modo che ci sia un'equità di questo tipo, per cui per andare a regolamentare il settore degli affitti brevi. Questo è quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro riguardo alla questione della cedolare secca, che sarebbe aumentata al 26% dal 21% nel comparto degli affitti turistici brevi. Buonasera e grazie a Fabio Seggiani, segretario SUNI a Firenze. Grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e grazie all'invito.
Cosa pensate voi di questo aumento, che peraltro va chiarito, non è un aumento che riguarda tutti, no? Riguarda diciamo solamente alcune categorie e va a sanare una riduzione che era stata introdotta lo scorso anno.
Sì, diciamo che il SUNIA da sempre dice che la tassazione sugli affitti brevi non dovrebbe avere un regime agevolato, quindi questo provvedimento non solo è giusto, ma recupera diciamo un errore dell'anno scorso. Diremmo anche che è un provvedimento scontato, visto quello che gli affitti brevi stanno provocando nelle città turistiche di tutto il mondo, non solo in Italia. Firenze, da questo punto di vista, forse è una punta di diamante insieme a Venezia. Il problema è un altro, che dopo questo provvedimento, dopo questo titolo, c'è il vuoto totale.
Sì, chiaro, cioè è una, come dire, una toppa che però non copre assolutamente il buco, perché il buco è enorme. Senta, no, le volevo chiedere una cosa. Naturalmente Tajani ha già detto che la Forza Italia si metterà di traverso, peraltro l'aumento del 21-26% riguarda la prima casa, no, adibita ad uso turistico. Per intenderci, Seggiani, quanto si paga invece di cedolare per chi affitta a lungo termine?
21%.
Ecco, quindi sostanzialmente tra uno che affitta, una persona che ha bisogno di casa, e uno che affitta per fare speculazione turistica, si pagano le stesse tasse. Questo mi sembra la palissiano. È pur vero, come dire, che anche il 26%, con quanto si guadagna ad esempio a Firenze, una città turistica, con gli affitti brevi, sembra essere davvero poca cosa, no?
Sì, è veramente un provvedimento che è marginale per la fetta a cui si riferisce e anche per la percentuale. Il problema è che se il governo avesse recepito il grido di allarme di tutte le municipalità su questo problema, che è enorme, indipendentemente dal colore politico che amministra le città stesse, sarebbe dovuto andare ben oltre, cioè, a partire da come si norma l'esistente e come si limita il proliferare degli affitti brevi, che erodono spazi abitativi destinati a locazioni a canone concordato e comunque a lungo termine. E questo che manca, che è la parte più importante e consistente, il problema vero delle città di oggi.
Anche perché diciamo noi ci troviamo in una tempesta perfetta: da una parte c'è questo, dall'altro c'è la mancanza assoluta di politiche abitative, no? Non c'è alcun piano di edilizia pubblica residenziale, quando si parla di affitti calmierati in realtà sono affitti calmierati solo sulla carta, quindi chi cerca casa si trova tra l'incudine e il martello praticamente.
Faccio l'esempio di Firenze, così siamo a casa nostra, ma città metropolitana di Firenze, il 30% delle famiglie ha un ISEE tra 15 e 25 mila euro, cioè non può fare domanda alle case popolari e non si può permettere un affitto. E poi si parla di una città che respinge, che perde residenti, che invecchia.
Credo sia una conseguenza abbastanza scontata, nel senso che...
E poi c'è l'aspetto che prima accennavi te rispetto alle proprietà, a quanto si guadagna. Ora, anche chi dice che ho letto qualcosa a proposito di Bancomat, le proprietà, cioè bisognerebbe sentire e vedere quali di quelle proprietà sono diciamo di una famiglia che ha un appartamento e vuole mettere a reddito, o quanti sono i fondi speculativi che hanno a Firenze anche più di 100 appartamenti destinati a... sono due proprietà, no?
Sì, io per la mia esperienza, diciamo anche empirica, in realtà ci sono tantissime famiglie fiorentine, hanno uno, due, massimo tre appartamenti, poi ci saranno anche i fondi speculativi, e il problema è che non si riesce a intervenire proprio perché tanta parte, e lo possiamo dire tranquillamente, poi gli ascoltatori mi diranno, ma tanta parte anche della cittadinanza fiorentina vive in rendita grazie a questo, e questo è uno dei problemi evidentemente che si trovano di fronte poi tutti coloro che vogliono prendere decisioni importanti, perché si rischia di perdere consenso, evidentemente. Grazie Fabio Seggiani, segretario SUNIA di Firenze, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Leggere per non dimenticare, un mondo nuovo, 31esima edizione, da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Mercoledì 22 ottobre alle 17.30 Annalisa Cuzzo Crea presenta E non scappare mai, Miriam Maffai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Rizzoli Editore, introduce Vlode Goldkorn.
Contro Radio.
Donatella ci scrive a proposito della scomparsa delle edicole o nelle cause, e secondo me, dice Donatella, è anche aver permesso alla grande distribuzione di vendere quotidiane e quant'altro. Dove io abito alla Sassigna c'è l'Ipercop che lo fa, e non se edicole reggono a malapena, segna, tutte le edicole hanno chiuso. Ma sì, questa è una delle concause, perché a un certo punto venne fuori questa cosa, no, che moltiplicando i posti dove si potevano trovare i giornali sarebbero moltiplicati i mercati, sarebbe moltiplicato il mercato, che è una cosa folle, non so quale economista l'abbia potuto sostenere, però ci credevano davvero. Ma mi sembra il problema sia un altro, più la crisi dell'editoria, credo, perché non vedo tanta gente quando vado a fare la spesa, anche centri commerciali, o che compra il giornale al supermercato. Una volta qualcuno, oggi sembra quasi che siano lì piuttosto, no, perché ci devono essere, mettiamola così. Veniamo alle altre notizie. Un centinaio di insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Montelupo Fiorentino, scuola elementare e media in provincia di Firenze, ha firmato e diffuso una lettera in cui si prende posizione contro l'assedio che colpisce il popolo palestinese da decenni e che ha assunto forme. Viene scritto che molte voci autorevoli definiscono genocidiaria. La lettera ha provocato decine di critiche sui social, mentre con maestri e professori si è schierato il PD locale. Stiamo una docente, Roberta Vannucci, e Lorenzo Nesi, assessore alla memoria, alla pace del comune di Montelupo Fiorentino.
La nostra mozione in realtà è una richiesta di appoggio da parte di tutta la società, certo con una particolare attenzione a quello che sta succedendo a Gaza, ma la nostra mozione parla di pace in generale. Infatti ci siamo molto stupiti noi docenti, siamo rimasti anche un po' male, devo dire la verità, rispetto alle reazioni che abbiamo suscitato, reazioni di condanna che sinceramente non ci aspettavamo. Noi non vogliamo assolutamente essere divisivi con questa questa mozione. Noi speravamo di come dire, suscitare nell'opinione pubblica una presa di posizione forte nei confronti della pace. Cioè, noi siamo 96 persone, è un po' pretestuoso pensare che siamo schierati o siamo tutti dello stesso orientamento politico. Qui non si parla di politica, si sta parlando di umanità, cioè non si parla di politica nel senso partitico del termine.
Due delle forze politiche rappresentate in consiglio, diciamo, hanno espresso solidarietà nei confronti del documento degli insegnanti e delle insegnanti di Montelupo. Ora io qui però rappresento, diciamo, più la parte istituzionale, io sono assessore alla memoria e da qualche giorno anche assessore alla pace. Quello che leggo nel documento dei colleghi della scuola è veramente l'impotenza che tutti proviamo in questo terribile momento. E se noi la proviamo e cerchiamo di far qualcosa scendendo in piazza, organizzando momenti, io mi metto nei panni dei docenti che hanno davanti i bambini e cercano di dargli loro un'istruzione e vedere continuamente quelle immagini che arrivano dall'aggiù con bambini sterminati, scuole distrutte. Ecco, questa cosa mi ha colpito tantissimo, che è presente nella loro lettera. Non è definita così, ma ne ho sentito parlare come scuolicidio, no? I bambini fortunati che non sono morti e che potranno continuare ad andare a scuola una volta e ci sarà nuovamente una scuola.
Allora, il tema dell'edicola, è arrivata una foto di Gianni che mi fa vedere un quotidiano, il Manifesto, comprato alla Coop oggi, e mi dice che aveva lo scaffale dei quotidiani quasi vuoto. A me non è mai capitato, però ti credo. Solo che Gianni poi mi scrive, l'edicola di fronte fa fatica. Allora però, come dire, potevi comprare l'edicola, no? Visto che eri lì, perché se no, cioè, se non si capisce la crisi dell'editoria e la crisi delle edicole stanno insieme, diventa difficile poi definire il problema. No, non stare a rispondere, non è un dibattito tra me e te, Gianni, è una considerazione generale che lascio qui nell'etere. Il Chianti contro l'emendamento della Lega su educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole. 8 ordini degli psicologi chiedono di essere auditi dal ministro Valditara sul DDL che limita l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, imponendo la condivisione preventiva con le famiglie di tutti i materiali didattici, vietando questi temi nell'infanzia e primaria. Intanto il Chianti, progetti a rischio e mobilitazioni. Chiara Berilli ne ha parlato con Giacomo Amalfitano, assessore alle politiche educative del comune di Greve in Chianti, e Marta Monnecchi, la professionista del progetto educazione dell'affettività realizzato lo scorso anno e che dovrebbe ripartire a metà novembre nelle scuole medie e private.
Noi siamo partiti l'anno scorso a Greve con un progetto sull'educazione all'affettività in un contesto di valorizzazione e formazione degli educatori e degli insegnanti del nostro territorio, perché abbiamo fatto prima un ciclo di incontri formativi chiamato Semi Educativi, in cui parlavamo appunto di questioni pedagogiche, educative più in generale, e poi focalizzandoci sull'educazione affettiva con un ciclo di incontri sempre di formazione per insegnanti ed educatori che si chiamava Semi Affettivi, condotto da Marta Monnecchi e dal suo team di esperte. Perché l'abbiamo fatto? Perché pensiamo che lavorare sull'affettività alla scuola, lasciando proprio dei semi che poi mettano delle radici sul territorio e quindi con gli insegnanti, sia fondamentale, perché è uno dei temi a mio avviso, dal punto di vista pedagogico, più importanti che la scuola deve affrontare, e cioè quello appunto di creare un ambiente protetto, non giudicante, dove i ragazzi possano esprimersi liberamente.
Ma io dico sempre che l'educazione affettiva è uno strumento che serve assolutamente all'apprendimento, quindi va insieme, senza una relazione d'amore tra chi insegna e chi impara, difficilmente poi appunto i ragazzi possono apprendere davvero. Quindi è uno strumento che si utilizza, che viene utilizzato appunto perché i ragazzi possano conoscersi, cioè l'identità, come dice Galimberti, a me questa cosa piace tantissimo, è un dono. Acquisire l'identità, sapere chi sei, è un lavoro complesso che non si può iniziare già a 16-17 anni, è un po' tardi, quindi l'idea è che si possa iniziare proprio dai primi anni di vita con un'attenzione all'ascolto e alla consapevolezza di quelle che sono le proprie emozioni. Quindi è un viaggio nelle emozioni e poterne parlare liberamente, perché non ci sono emozioni cattive o buone. I ragazzi imparano che le emozioni sono qualcosa che attraversano tutti, ecco, e ci danno proprio la sensazione di essere lì tutti uguali.
Un consultore al Marco Polo. Abbiamo deciso di aprire una sorta di sportello ginecologico andrologico, raccogliendo una richiesta arrivata spesso dalle studentesse e dagli studenti. Lo faremo grazie a un finanziamento ricevuto dalla Fondazione Cassa Risparmio Firenze sulla base di un progetto che abbiamo presentato. Questo è quanto racconta ai nostri microfoni Ludovico Arte, preside presso l'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze.
I ragazzi naturalmente in fase in età adolescenziale hanno molte necessità di supporto e ovviamente di conoscenza del proprio corpo, dello sviluppo, di tutta una serie di questioni, e naturalmente per esempio legato all'uso dei contraccettivi. Ormai in molte scuole si fa educazione alla salute, promozione del benessere, educazione sessuale, anche se adesso è diventato un tema diciamo non facile da affrontare, e quindi noi abbiamo pensato a una cosa molto semplice, cioè avvicinare l'informazione che di solito danno i consultori sul territorio, consultori giovani che esistono ma sono poco conosciuti dai ragazzi, dalle famiglie, e poi sono insufficienti, e da quello che mi viene raccontato insomma manca personale, andrebbero più diffusi, più promossi, più rafforzati, e quindi abbiamo pensato di fare un'attività avvicinandola ai ragazzi, e naturalmente la scuola è il luogo più frequentato dai ragazzi tutti i giorni. Avere un servizio di questo tipo vicino ai ragazzi, questo consente una maggiore accessibilità. L'intenzione è soltanto quella di dare informazioni ai ragazzi su tematiche che possono interessarli e che riguardano appunto lo spettro della
Controradio Newsline Sera, la storia.
A lanciare l'allarme il Centro Oncologico Regionale Toscano, che richiama l'attenzione su quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Regionale della Sanità Toscana. E la storia che vi raccontiamo questa sera è una fotografia non molto bella, perché ci parla di aumento del consumo alcolico soprattutto tra le giovanissime. Tra le quindicenni toscani il 28% ha dichiarato infatti di essersi ubriacata almeno due volte, un dato superiore alla media nazionale. Ancora più allarmante la situazione delle diciassettenni con il 58,2% che riferisce esperienze di ubriacatura, e supera addirittura i coetanei maschi che sono fermi al 54,3%. Non è che voglio dire che le donne debbano ubriacarsi meno dei maschi, no, assolutamente, ognuno, come dire, il tema non è questo, il tema è comunque preoccupante. Buonasera dottoressa Mimma Dardano, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera a tutti.
Come possiamo commentare questo dato?
Ma è un dato che un po' per certi versi ci si aspettava. Vorrei fare una battuta, magari non piacevole per qualcuno, no? A volte quando abbiamo rivisto un po' questi dati, mi ha colpito ovviamente questo aspetto anche del femminile. Mi dico, ma è possibile che l'unico modello emulativo che riusciamo a esportare di evoluzione è quello dell'alcol? Ecco, l'ho detta proprio in modo un po' così, come a dire.
È una triste constatazione.
Constatazione, cioè nel senso che effettivamente probabilmente le ubriacature vengono maggiormente riportate dalle donne, perché c'è una minor capacità di tolleranza all'alcol, quindi io partirei da lì prima di tutto. Però effettivamente c'è anche questo fenomeno di emulativo, cioè vale a dire i compagni maschi bevono, oramai non si può andare nei locali e trascorrere del tempo con un gioco di società o magari semplicemente chiacchierando. Normalmente se non si ha una birra in mano o un cocktail, il più delle volte con una gradazione alcolica apparentemente leggera, perché preferiscono spesso cocktail molto zuccherati, e questo fa sì che è l'unica modalità che conoscono per potersi divertire. Ecco perché dicevo è un fenomeno culturale, perché non solo i giovani osservano gli adulti, ma sempre di più è anche un costume normale all'interno delle famiglie, questo bere qualche cosa dopo cena o altro, perché altrimenti è difficile da poter spiegare in questo momento storico. Pensiamo anche alle pubblicità, tutto passa come qualcosa di gradevole, di piacevole. Pensate agli amari, pensate all'Aperol Spritz, pensate anche nello sport, le pubblicità. Io che sono una grande amante di tennis, ultimamente ho visto attorno alle pubblicità l'Aperol Spritz. Ecco, io penso che l'emulazione venga anche da lì. Vuol dire che l'alcol è qualcosa che mi rende adulto.
Dottoressa, dobbiamo fermarci perché c'è Popolare Network che sta arrivando, ma torneremo sul tema perché naturalmente questa facilità, no, di consumo poi come dire, nasconde la zona grigia e il pericolo vero che si annida dietro comportamenti del genere. Grazie di essere stata con noi, dottoressa Mimma Daddo.
Buona serata.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana, un po' l'avete capito, tra le notte e la mattinata molto nuvoloso con rovesci sparsi anche localmente persistenti, più probabili sulle zone occidentali e centro settentrionale della regione, fenomeni isolati meno intensi altrove, venti da sud-ovest in prevalenza moderati, mari mossi e molto mossi e le temperature senza variazioni di rilievo. È tutto, la linea va a Milano per il GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.